Dagli studi di Radio Maria trasmettiamo ora il programma Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno. Vi parlo dal Santuario del Sacro Cuore dei Salesiani di Bologna, dove ogni mattina alle ore 8, quando celebro l'Eucaristia, davanti all'altare del Sacro Cuore, ho un ricordo per voi. Un saluto a tutti coloro che ascoltano, ma in particolare a chi è in situazioni di disagio come la malattia o purtroppo anche il carcere. Vorrei ringraziare con voi il Signore per questo dono di Radio Maria che arricchisce davvero la nostra vita di stimoli spirituali, di riflessione cristiana. Sosteniamola secondo le nostre possibilità. Ora, fedele al programma che ci siamo dati, che ogni mese presentiamo la vita di un santo, di una santa, in questo anno della misericordia abbiamo scelto santi che ci richiamino questa realtà così profonda e importante. Oggi parleremo di Edith Stein, Santa Teresa Benedetta della Croce. E in questa trasmissione faccio riferimento al libro pubblicato dall'editrice Velar, LDC, scritto da Valentino Salboldi. E come le altre volte, la voce di Clara Cuppi si alternerà con la mia per rendere molto più gradevole l'ascolto.
Yom Kippur, la maggior festività ebraica, il giorno dell'espiazione. In questa notte, 12 ottobre 1891, a Breslavia, capoluogo della Slesia appartenente allora alla Germania e oggi alla Polonia, nasce Edith Stein, ultima di 11 figli. Questa gioiosa coincidenza, cioè col giorno dell'espiazione e la sua nascita, che la futura carmelitana considererà un segno, una specie di vaticinio, contribuisce a rendere particolarmente cara alla madre la sua figlia più giovane. Augusta Curran, madre di Edith, è una donna forte, volitiva e religiosa. Con fede e ammirabile determinazione, riesce a portare avanti la famiglia quando le viene a mancare il marito a 2 anni dalla nascita di Edith.
La famiglia è di razza e di fede ebraica, ebrei tedeschi. La madre è capace di fare prosperare una piccola azienda, mentre dà ai figli la possibilità di continuare i loro studi. Dalle elementari al liceo, Edith studia presso la scuola migliore della cittadina, con ottimi risultati. Pure i fratelli hanno buoni risultati scolastici, ma non danno soddisfazione alla mamma, perché sono continuamente in crisi di fede. E l'affievolirsi del rapporto con Dio porta con sé anche la crisi del rapporto umano. A 14 anni Edith perde la fede in Dio. Lei stessa dice: in piena coscienza e di libera scelta smisi di pregare. Nonostante l'educazione religiosa dell'infanzia, Edith non riesce a dare credito alla religione ebraica, sotto l'influsso chiaramente dell'insegnamento razionale che viene impartito nella sua scuola.
È un fatto che si denota anche in altri giovani ebrei, per esempio in Simon Weil. Ciò non va attribuito soltanto a difficoltà incontrate in famiglia. La religione ebraica è presentata unicamente in forma di idealismo etico, frutto di una ragione che ha il diritto di dimostrarne i difetti e le debolezze. Non è insegnata come una morale, vale a dire come espressione della volontà di Dio di aiutare l'essere umano nella ricerca della verità e della felicità. Il rapporto puramente razionalistico al concetto di Dio porta Edith al rifiuto del padre e conseguentemente di ogni pratica religiosa. Nel contempo si concentra sulla ricerca di valori intellettuali da lei ritenuti più elevati di quelli della fede ebraica. Questa ricerca, a carattere puramente filosofico, crea dentro di lei uno stato di crescenti tensioni, di assillanti fatiche, per arrivare a soluzioni circa quesiti e interrogativi esistenziali. Vive male senza Dio per tanti anni, fino al momento della conversione.
La passione della verità divora Edith, che si dedica completamente allo studio, tanto da farle sentire fin da piccola che la scuola è come la sua vera casa. Cerca la verità con tutta la sua persona, non solo con il cervello. È completamente aperta a tutto ciò che l'aiuti a dare un senso alla vita e affronta con serietà e con tutte le facoltà delle quali una persona gode: intuizione, sensibilità, affetto, disponibilità a lasciar parlare tutti e tutto, cercando ovunque semi e scintille di verità. Consegue brillantemente la maturità nel 1911 e inizia a studiare germanistica e storia all'Università di Breslavia, pensando che qui troverà il futuro sostentamento per vivere da adulta, più che per una vera passione, perché il suo vero interesse è invece la filosofia. Si occupa molto anche di questioni riguardanti le donne, fa parte dell'organizzazione Associazione Prussiana per il diritto femminile al voto e scriverà poi più tardi: quale ginnasiale e giovane studente fui una radicale femminista. Persi poi l'interesse a tutta questa questione, ora sono alla ricerca di soluzioni veramente e puramente obiettive.
Nel 1913 frequenta le lezioni universitarie del filosofo Edmund Husserl, diventa sua discepola e assistente e consegue con lui anche la laurea. A quel tempo Husserl affascina il pubblico con un nuovo concetto della verità e conduce, senza che lui ne abbia l'intenzione, non pochi dei suoi studenti e studentesse alla fede cristiana. Allo scoppiare della Prima Guerra Mondiale, Edith scrive: «Ora non ho più una mia propria vita». Frequenta un corso di infermiera e presta servizio in un ospedale militare austriaco. Accudisce i degenti del reparto malati di tifo. Presta servizio in sala operatoria, vede morire uomini nel fiore della gioventù. Nel 1916 segue Husserl a Friburgo e ivi consegue nel 1917 la laurea summa cum laude con la tesi sul problema dell'empatia.
Ma intanto è Dio che cerca Edith. Sì, Dio ci cerca. Mette tanti piccoli o grandi segni della sua presenza sulla nostra via. Tasselli di un mosaico o a volte contorti fili del retro di un arazzo, ma quando meno ce l'aspettiamo il capolavoro appare, il capolavoro della fede. È così anche per Edith. All'età di 26 anni osserva come una donna, una popolana, con una cesta della spesa entra nel Duomo di Francoforte e si sofferma per una breve preghiera. Ciò per lei è qualcosa di completamente nuovo. Nelle sinagoghe o nelle chiese protestanti i credenti si recano solo per le funzioni, ma non da soli a pregare. Una cattolica entra nella chiesa deserta, come se si recasse ad un intimo colloquio. È un fatto banale? Per Edith è qualche cosa che si imprime nella sua coscienza. È il primo segno, il primo passo per ripensare alla fede. Nella chiesa vuota c'è un Dio che ti attende.
Ed ecco il secondo segno. Edith Stein è legata da rapporti di profonda amicizia con l'assistente di Husserl a Gottinga, che si chiama Adolf Reinach, e la sua consorte, entrambi convertiti alla fede evangelica. Adolf Reinach muore in Fiandra nel novembre del 1917. Edith si reca a Gottinga timorosa di non avere nulla da dire alla vedova, che ritiene schiacciata dal dolore per la scomparsa del marito. Ma nel vederla è colpita dal suo atteggiamento rassegnato, quasi sereno, nel quale intuisce immediatamente la forza della fede in Cristo.
la porta di un regno finora sconosciuto si apre d'improvviso, il regno della speranza cristiana. Nel raccontare questa esperienza al gesuita padre Hirschman, parecchi anni più tardi, David confesserà: fu il mio primo incontro con la croce e con la forza divina che essa comunica a chi la porta. Vidi per la prima volta tangibile davanti a me la Chiesa nata dal dolore del Redentore nella sua vittoria sul pugno della morte. Fu il momento in cui andò in frantumi la mia incredulità e risplendette la luce di Cristo, Cristo nel mistero della croce. Sono parole dette in un momento in cui egli sente gravare tutto il peso della croce sul suo popolo perseguitato.
Nel 1917 aveva fatto anzitutto l'esperienza che tutti i suoi argomenti razionali, atei, erano vani paragonati alla fede cristiana. Ponendo se stessa a confronto con la vedova di Reinach, profondamente cristiana, comprende che il cristianesimo le può offrire valori essenziali nella ricerca della verità. Intuisce quanta importanza assume nella fede, la fede nella vita, la fede in Dio per liberare l'uomo dalle angosce esistenziali, per sentire quella pace trascendentale, queste sono sue parole, pace che solo Dio può donare. La pace di Cristo, vi do la mia pace, non come quella del mondo. La vedova Reinach le insegna col suo atteggiamento sereno e fiducioso che questa pace si identifica nella fede cristiana con la forza della croce di Cristo, accettata nella speranza di risorgere alla vita immortale.
Solo il contatto con Cristo morto in croce consente all'uomo di trovare la pace interiore e di sublimare la sofferenza. Ancora Edith scrive: questo fu il momento in cui la mia irreligiosità crollò e Cristo rifulse. Ciò che non era nei miei piani era nei piani di Dio. In lei nasce la profonda convinzione che non esiste il caso e che tutta la vita, fino ai minimi particolari, deve essere tracciata dai piani della provvidenza divina.
Il terzo segno della presenza di Dio è percepito da Edith nel 1921 nella lettura dell'autobiografia di Santa Teresa d'Avila. La legge per tutta la notte e dice: quando rinchiusi il libro mi dissi, questa è la verità. Considerando retrospettivamente la sua vita, scriverà: il mio anelito per la verità era un'unica preghiera. E nella ricerca di Dio, come Sant'Agostino, ha l'intuizione che non ti cercheremmo, Dio, se non ti avessimo già trovato.
Egli ti intuisce la gratuità della fede, della grazia e dell'amore. Se Dio è Dio, non può essere che gratuito. Gratuito, non superfluo. Dio è mistero e come tale deve essere affascinante. Deve essere Lui a fare irruzione nella vita, così da farci ripetere le parole del profeta Geremia: tu mi hai sedotto, oh Dio, e io mi sono lasciato sedurre, hai fatto violenza, hai prevalso. Il ritorno di Edith a Dio può essere considerato come una irruzione dell'illogico amore nel suo cuore assetato di verità. A lei che cerca la verità filosofica si fa incontro alla verità come persona concreta, palpabile, Cristo. Quindi arriva a Dio non per dimostrazione, ma per seduzione, non per via della logica e dell'intelletto, ma per via dell'esperienza e del cuore. Non si mette in ginocchio mostrando intimità e amicizia per un'intuizione filosofica, ma grazie ad una persona che le viene incontro teneramente e mentre contemporaneamente però le addita anche la croce. Croce come fonte di unica speranza, luce che dissipa le tenebre dell'errore, del dolore, del non senso di tutto ciò che è sganciato dal mistero di Dio.
Il 1 gennaio del 1922 Edith Stein si fa battezzare. È il giorno della circoncisione di Gesù, l'accoglienza di Cristo nella stirpe di Abramo. Edith sta eretta davanti alla fonte battesimale, vestita con il bianco manto nuziale di Edwin Conrad Martius, che funge da madrina, e dice: «Avevo cessato di praticare la mia religione ebraica e mi sentivo nuovamente ebrea solo dopo il mio ritorno a Dio. Da questo momento divento sempre più cosciente di appartenere alla stirpe di Cristo».
Durante la festa della presentazione di Gesù al Tempio, quella che noi chiamiamo la Candelora, che anche questo è un giorno la cui origine liturgica risale al Vecchio Testamento, viene cresimata dal Vescovo di Spira nella sua cappella privata. Dopo la conversione, per prima cosa si reca a Breslavia dalla mamma e le annuncia: «Mamma, sono cattolica», e ambedue piangono. Edith è cosciente della sofferenza che infligge alla mamma, che non riesce a credere che Cristo possa essere il figlio di Dio. Sofferenza aumentata dal fatto che ella aspira a ritirarsi addirittura in un convento per diventare monaca di clausura come carmelitana.
È la reazione tipica del neoconvertito, che vuole darsi tutto al Signore, ma le sue guide spirituali non le permetteranno di fare questo passo. La obbligheranno a stare nel mondo per 10 anni, a profondere la sua sapienza umana, filosofica e religiosa negli ambienti culturali dell'università.
Provvidenzialmente Edith obbedisce, sorretta anche da un'intuizione che lei esprime così: «Durante il periodo immediatamente prima e anche per molto tempo dopo la mia conversione, credevo che condurre una vita religiosa significasse rinunciare a tutte le cose terrene e vivere solo nel pensiero di Dio. Gradualmente però mi sono resa conto che questo mondo richiede ben altro da noi. Più uno si sente attirato da Dio e più deve uscire da se stesso, nel senso di rivolgersi al mondo per portare ivi una divina ragione di vivere».
Dal 1923 al 1931 insegna lingue e letteratura tedesca presso l'Istituto Magistrale delle Domenicane di Spira, mentre continua gli studi filosofici, approfondendo la sua conoscenza di San Tommaso d'Aquino, e inizia la stesura della sua opera filosofica, Atto e Potenza. Enorme è il suo programma di lavoro. Traduce le lettere e i diari del periodo precattolico di Newman. Padre Eric la sprona a scrivere anche proprie opere filosofiche e impara che è possibile praticare la scienza al servizio di Dio, scrive Edith. «Solo per tale ragione ho potuto decidermi ad iniziare serie opere scientifiche».
Per alimentare il suo pensiero filosofico e riguadagnare forze negli impegni del vivere, ritrova sempre le necessarie energie nel convento dei Benedettini di Beuron, dove si reca a trascorrere le maggiori festività dell'anno liturgico. Apprezzo dei Benedettini il loro motto: «Ora et labora», prega e lavora. Nel 1932 le viene assegnata una cattedra presso una istituzione cattolica, l'Istituto di Pedagogia Scientifica di Münster, dove ha la possibilità di sviluppare la propria antropologia. Qui ha il modo di unire scienza e fede e di portare altre persone a scoprire gli immensi vantaggi che la filosofia può dare nella comprensione di questa unione. Insegna e scrive non per attirare gente a se stessa, bensì per orientare tutti a Dio, e paga solo d'essere strumento di Dio. Chi viene da me desidero condurlo a lui.
Dietro una grande persona occorre sempre cercarne un'altra che nell'ombra spesso fa molto di più di chi arriva al successo. Nel campo della scienza e della fede non si fanno grandi progressi senza maestri di vita. E la prima maestra di vita per Edith è senz'altro la madre. Poi, maestri sono i fratelli e le persone significative che ella umilmente ascolta. Tutto contribuisce a plasmare il pensiero di questa filosofa, amante della verità, della giustizia e della bellezza. Già i primi corsi di studio frequentati permettono di cogliere elementi che risulteranno significativi nella vita e nell'opera di Edith Stein.
Il suo pensiero è arricchito dai filosofi che incontra a Gottinga, dove in quegli anni fiorisce la prima scuola fenomenologica. In quell'ambiente ha modo di conoscere molti pensatori, tra cui Max Scheler. Ella si mette anche qui in evidenza, favorendo dibattiti miranti ad approfondire il concetto della verità, della bellezza, dei valori umani, presupposto per l'incontro con valori divini. Entra inoltre in contatto con altre grandi personalità, tra cui Jacques Maritain e Martin Heidegger, che aveva conosciuto già a Friburgo. Dopo aver insegnato per 2 semestri, anno 32-33, all'Istituto Universitario Tedesco di Pedagogia Scientifica a Münster, ella deve abbandonare questa attività a seguito delle misure anti-ebraiche dei nazisti che proibiscono l'insegnamento agli ebrei. Negli ultimi anni la filosofa si rivolgerà in modo privilegiato a scritti di spiritualità, di cui il più importante è La scienza della croce, studio sull'opera di Giovanni della Croce. La convinzione di non poter avere scienza della croce senza viverla in prima persona condurrà infine Edith ad offrirsi nella preghiera quale vittima di espiazione dell'odio contro gli ebrei e di riconciliazione, desiderando assumere misticamente su di sé il dolore della sua famiglia e del suo popolo, offrendosi per la pace e la conversione degli ebrei.
Nel 1933 la notte scende sulla Germania. Scrive Edith: avevo già sentito prima delle severe misure contro gli ebrei, ma ora cominciai improvvisamente a capire che Dio aveva posto ancora una volta pesantemente la sua mano sul suo popolo e che il destino di questo popolo era anche il mio destino. L'articolo di legge nazista sulla stirpe ariana le rende impossibile la continuazione dell'attività di insegnante. A causa dell'ascesa al potere di Hitler e delle nuove leggi di discriminazione razziale, è obbligata a lasciare l'istituto di Münster. Rifiuta l'offerta di insegnamento in Sud America. Non vuole fuggire di fronte alle sofferenze della sua gente.
Il 30 aprile 1933, durante l'adorazione davanti al Santissimo Sacramento, si sente definitivamente chiamata ad immolare la sua vita in convento. Tutta un dono per Dio, tutta un'offerta d'espiazione per il suo popolo. Ora il suo direttore spirituale, l'arciabate Walzer di Beuron, non le impedisce più di entrare in un convento di carmelitane. Già al tempo in cui si trovava a Spira aveva fatto voto di povertà, di castità e di obbedienza. Non esita quindi a presentarsi alla madre priora del monastero delle Carmelitane di Colonia. Dice: non l'attività umana ci può aiutare, ma solamente la passione di Cristo, e il mio desiderio è quello di parteciparvi.
Ancora una volta Edith Stein si reca a Breslavia per prendere il commiato dalla madre e dalla sua famiglia. L'ultimo giorno che trascorre a casa sua è il 12 ottobre, festa del suo compleanno e contemporaneamente la festività ebraica dei Tabernacoli. Edith accompagna la madre nella sinagoga. Per le due donne non è una giornata facile. Le sussurra la madre: perché hai conosciuto la fede cristiana? Non voglio dire nulla contro Gesù. Sarà stato anche un uomo buono, ma perché si è fatto Dio? E la madre piange.
Il mattino dopo Edith prende il treno per Colonia. Non poteva subentrare una gioia impetuosa, perché quello che lasciavo dietro di me era troppo terribile, ma io ero calmissima, nel porto della volontà di Dio. Poi ogni settimana scriverà a sua madre senza mai ricevere una risposta. Solo la sorella Rosa le manderà di tanto in tanto qualche notizia dei suoi familiari.
Abbiamo parlato di tenebre sulla Germania. Il profilarsi dell'Olocausto non è motivo per creare una fuga in convento da parte di Edith, poiché, come si è accennato, da oltre 10 anni aveva fatto la richiesta di consacrarsi totalmente al Signore, grata della riscoperta del dono stupendo della fede. Una fede che non è contraria alla ragione, ma che anzi cerca da essa un valido aiuto ad approfondire il mistero di Dio, dell'essere umano e dell'universo. Totale consacrazione.
Così Dio attira un'altra figlia di Israele nel deserto, la patria dei forti, perché è nell'arida solitudine che Dio parla come un amico parla all'amico. Nel deserto fa l'amore con il suo popolo, amore che fa fiorire la steppa, l'arida savana e crea l'oasi. Nel deserto del Carmelo, Edith, attraverso una povertà volontaria e cosciente, pone le premesse perché Dio le faccia sentire in modo predominante la sua presenza e diventi l'unico signore della sua esistenza. Lui, l'assoluto, che si fa piccolo, povero, per dare al credente la possibilità di farsi grande, ricco di ineffabile gioia e simile a Cristo. Come hanno mirabilmente affermato i padri della Chiesa, Dio si fa uomo perché l'uomo si faccia Dio. La vita di Edith è fatta tutta di esodi, distacchi, strappi, sradicamenti. Passa di esodo in esodo, lasciando sempre con sereno dolore persone amate alla ricerca instancabile di nuovi volti, alla ricerca del volto dei volti.
È così che lascia la madre, sorelle e fratelli, amici d'infanzia, compagni di studio, maestri di vita, carriera universitaria, per murarsi in un convento ad offrire il fiore dei suoi anni a Dio per la salvezza del suo popolo. E che dolore quando poi dovrà lasciare anche il convento che l'ha ospitata per 9 anni, per evitare che la sua presenza possa mettere a rischio le consorelle. Eccola allora a ripetere la frase del profeta Giona, là dove dice ai marinai di gettarlo pure in mare, per permettere agli altri di salvarsi. Lei stessa descrive con quale animo affronti tutti i distacchi che la vita le impone. Fui capace di strappare con un movimento leggero i legami che sembravano più saldi e di volarmene via come un uccello che si è liberato da un laccio. Chi guarda la sua vita dall'esterno la vede tutta discontinua, rotta, spezzata, ma per lei non è così. C'è un Dio che sana, raddrizza, salva e conduce con mano ferma verso la meta. È Lui che unifica il nostro cuore, Lui che è la pace.
Il 14 ottobre 1933 Edith entra nel monastero delle Carmelitane di Colonia. L'anno successivo, il 14 aprile, ha luogo la cerimonia della vestizione, durante la quale prende il nome di Suor Teresa Benedetta della Croce. Nel 1938 scrive: sotto la croce capii il destino del popolo di Dio che allora cominciava ad annunziarsi. Pensavo che capissero che si trattava della croce di Cristo che dovevano accettare a nome di tutti gli altri. Oggi comprendo di più che cosa significa essere sposa del Signore sotto il segno della croce. Certo, non sarà mai possibile di comprendere tutto questo, poiché è il grande segreto di Dio. Da Dio Edith si sente guidata e afferma: in una profonda pace varcai la soglia della casa di Dio. Ma se è facile il primo passo nel convento, perché tutto ciò che è nuovo suscita entusiasmo, Non è detto che i successivi passi siano altrettanto facili.
Specialmente in un convento in cui la novizia, quando anche nel mondo fosse stata una intellettuale o una persona di successo, arrivata in comunità deve cominciare a vivere come tutte le altre, spesso completamente all'oscuro della precedente vita di colei che si offre totalmente a Dio. Quasi tutti i grandi santi hanno ribadito il concetto che la vita in comune è una grandissima penitenza. Edith sperimenta subito che nessuno ha grandi riguardi per lei, filosofa, scrittrice, assistente del famoso Husserl.
Accetta tutto, è servizievole, non si lamenta mai, non fa differenza tra cose grandi e cose piccole, fa tutto con amore. Anche se le pesa sottomettere completamente il suo giudizio a quello dei superiori. Si deduce questo da una biografia che lei stessa scrisse per una sua consorella entrata in convento a 46 anni. Suor Teresa Benedetta della Croce compie tutto con gratitudine e riconoscenza. Sente meno il peso del terribile quotidiano perché da anni ha desiderato la vita del convento, nel quale finalmente sperimenta un senso di appartenenza. Adesso, dice, sono nel posto a cui appartenevo da tanto tempo. E con gioia aggiunge, lo spirito del Carmelo è l'amore e questo spirito è ben vivo in questa casa. Nonostante tutti i sacrifici e le umiliazioni della vita comunitaria, Edith vive i suoi 9 anni di clausura come una continua grazia. Forse le storie delle anime all'interno del Carmelo sono ancora più mirabili, sono nascoste nel profondo del cuore di Dio.
Il 14 settembre del 1936, mentre si prepara a rinnovare i voti, muore la madre, dopo averle finalmente scritto qualche parola di saluto. Di lei dirà, fino all'ultimo momento mia madre è rimasta fedele alla sua religione, ma poiché la sua fede e la sua ferma fiducia nel suo Dio fu l'ultima cosa che rimase viva nella sua agonia, ho fiducia che abbia trovato un giudice molto clemente. Ora è la mia più fedele assistente, in modo che anch'io possa arrivare alla vita.
Sull'immaginetta della sua professione perpetua dei voti, il 21 aprile del 38, fa stampare le parole di San Giovanni della Croce. La mia unica professione sarà d'ora in poi l'amore. Edith nel convento delle Carmelitane continua a pensare ai suoi cari e al suo popolo. E scrive, chi entra nel Carmelo non è perduto per i suoi, ma in effetti ancora più vicino. Questo perché è la nostra professione di rendere conto a Dio di tutte le persone. Soprattutto lei rende conto a Dio per il suo popolo, come scrive nell'ottobre del 38, dove dice «Devo continuamente pensare alla regina Esther, che venne sottratta al suo popolo per renderne conto davanti al re. Io sono una piccola e debole Esther, ma il re che mi ha eletto è infinitamente grande e misericordioso». Questa è una grande consolazione.
Nel novembre 1938 l'odio portato dai nazisti verso gli ebrei diventa noto a tutto il mondo. Le sinagoghe bruciano, il terrore viene sparso tra la gente ebrea. La madre priora delle Carmelitane di Colonia fa tutto il possibile per portare Suor Teresa Benedetta della Croce all'estero. Nella notte di Capodanno del 1939 attraversa il confine dei Paesi Bassi e viene portata nel monastero delle Carmelitane di Echt, in Olanda.
Lì, a Echt, il 9 giugno 1939 scrive il suo testamento spirituale e dice «Già ora accetto con gioia, in completa sottomissione, e secondo la sua santissima volontà, la morte che Dio mi ha destinato. Io prego il Signore che accetti la mia vita e la mia morte, in modo che il Signore venga riconosciuto dai Suoi e che il Suo regno venga in tutta la Sua magnificenza per la salvezza della Germania e la pace del mondo. Nel nuovo convento, in fretta, Edith scrive anche un libro, il suo saggio su Giovanni della Croce, il mistico dottore della Chiesa, e lo fa in occasione del 400° anniversario della sua nascita, 1542-1942. L'idea centrale di quest'opera è riassunta da quanto Edith scrive ad un'amica. Una scienza crucis, la scienza della croce, può essere appresa solo se si sente tutto il peso della croce. Di ciò ero convinta già dal primo attimo e di tutto cuore ho pronunciato Ave Crux, spes unica. Ti saluto, croce, nostra unica speranza.
Edith si trova nella cappella quando il 2 agosto 1942 arriva la Gestapo. Nel giro di pochi minuti deve presentarsi assieme a sua sorella Rosa, che si era battezzata nella Chiesa Cattolica e prestava servizio presso le Carmelitane di Aix. Le ultime parole di Edith Stein rivolte a Rosa: vieni, andiamo per il nostro popolo.
Le due donne, assieme ad altri ebrei convertiti al cristianesimo, vengono portate al campo di raccolta di Westerbork. Si tratta di una vendetta contro la comunicazione di protesta dei vescovi cattolici dei Paesi Bassi contro le violente sommosse popolari anti-ebraiche e le deportazioni degli ebrei. Edith sperimenta la caterva di dolore riservata agli ebrei. È sicura che Dio odi i lamenti delle sue sorelle e dei suoi fratelli. Però per lei si insinua il dubbio che a nessuno dei santi è stato risparmiato. Che oda Dio la mia preghiera?
Si fa sempre più doloroso il suo calvario. In un mondo in cui Dio è negato, là dove il fratello ammassa il fratello e la dignità umana è completamente degradata, Suor Teresa Benedetta della Croce si erge a stupendo testimone della presenza di Dio. Là dove essere assente non è Dio, bensì l'umanità. All'alba del 7 agosto parte un carico di 987 ebrei nella direzione di Auschwitz. Il 9 agosto, Suor Teresa Benedetta della Croce, assieme a sua sorella Rosa e a molti altri del suo popolo, muore nelle camere a gas.
Con la sua beatificazione nel Duomo di Colonia il 1 maggio del 1987, la Chiesa onora esprime questo onore con le parole di Giovanni Paolo II, che presiede la celebrazione, e dice: una figlia di Israele che durante le persecuzioni dei nazisti è rimasta unita con fede ed amore al Signore crocifisso, Gesù Cristo, quale cattolica, ed è rimasta unita al suo popolo, quale ebrea. Lo stesso pontefice esalta la santità di questa carmelitana e il martirio di questa figlia del popolo ebreo tornata nel seno della Chiesa attraverso il rito della canonizzazione, quando a Roma l'11 ottobre 1998 viene dichiarata santa.
Anche il titolo: splende l'arcobaleno su Auschwitz. Lo scroscio dell'acqua rompe l'irreale silenzio che grava su Auschwitz, mentre Papa Benedetto XVI, il 29 maggio 2006, varca da solo il cancello del campo di concentramento.
La bianca figura del Papa tedesco spicca nell'abituale grigiore di quella landa di morte. Quel rovescio d'acqua dura solo 5 minuti e con l'affievolirsi della pioggia uno stupendo arcobaleno corona il cielo. Mentre il Papa avanza in mezzo alla composta, si silenziosa fila dei sopravvissuti all'Olocausto. Nel luogo simbolo in cui è stata cancellata la dignità umana, l'uomo di Dio, Benedetto XVI, alza questo grido. Perché, Signore, hai potuto tollerare tutto questo? Fa una preghiera solitaria davanti alle 22 lapidi che in lingue differenti raccontano lo stesso orrore.
E più che mai rifulge l'arcobaleno quando comincia il suo discorso, nel quale ricorda la figura di Edith Stein, che, come cristiana ed ebrea, accettò di morire per il suo popolo e che ora ci sta davanti come luce in una notte buia.
Concludendo, Benedetto XVI, Papa tedesco, tra i primi gesti del pontificato, ha posto la visita ad Auschwitz, dove si è inginocchiato in richiesta di perdono per l'orrore dello Shoah. Con visibile commozione parla di Edith Stein, usando parole che creano una profonda comunione tra due testimoni, la martire tedesca e il più alto rappresentante di Cristo in terra. Ieri il nazismo ha ucciso una figlia della Germania. Oggi la Chiesa Cattolica, guidata da un altro figlio della stessa terra, prega per evitare che l'umanità conosca orrori come Auschwitz.
Santa Teresa Benedetta della Croce e il Papa Benedetto XVI si ergono a fulgido esempio del cristianesimo, che valorizza tutte quelle occasioni che possano favorire il dialogo interreligioso ed ecumenico, in vista di un mondo che si impegni nel campo della giustizia, della pace e salvaguardia del creato.
La filosofa ebrea Gertrude Kuebner, amica di Edith, ricorda il serio impegno di quest'ultima per percorrere l'unico solco in cui si snoda la storia dell'ebraismo e del cristianesimo. Ma Edith si convince che l'ebraismo non è la dimensione consona al suo spirito. Tuttavia non lo rifiuterà mai, come facilmente avveniva in altri ebrei convertiti al cristianesimo. Rimarrà sempre rispettosa della sua razza e della sua cultura. Si sentirà profondamente ebrea e cattolica, forte della ricchezza tipica di chi fa delle differenze culturali e religiose non un motivo di impoverimento o di vuoto sincretismo, bensì uno stimolo a creare la civiltà dell'amore basata sulla convivialità delle differenze.
E ciò in conformità alla preghiera che Cristo rivolse al Padre durante l'ultima cena, che tutti siano uno. Preghiera che il Papa fa propria e converte poi in appassionato monito al mondo intero.
Dicendo, di fronte all'orrore di Auschwitz non c'è altra risposta che la croce di Cristo. L'amore sceso fino all'abisso del male per salvare l'uomo fino alla radice dove la sua libertà può ribellarsi a Dio. Non dimentichi l'odierna umanità, Auschwitz e le altre fabbriche di morte nelle quali il regime nazista ha tentato di eliminare Dio per prendere il suo posto. Non ceda alla tentazione dell'odio razziale che è all'origine delle peggiori forme di antisemitismo. Tornino gli uomini a riconoscere che Dio è padre di tutti e tutti ci chiama in Cristo a costruire insieme un mondo di giustizia, di verità e di pace. Ecco, concludiamo così la bellissima vita di Santa Teresa Benedetta della Croce e ora accogliamo, se ci sono delle domande dagli ascoltatori, per poi concludere con una preghiera scritta proprio da Benedetta. E annuncio già che il prossimo incontro sarà martedì 17 maggio, in cui un'altra testimone della grande misericordia di Dio, Madre Speranza. Pronto?
Buongiorno padre, sono Geppina e chiamo da Torre Annunziata, provincia di Napoli.
Benissimo,
volevo dire questo, che per ogni vocazione ci vuole un modello di vita. Edith ha scelto Esther come la regina del popolo ebraico. Quindi voglio dire che se oggi non ci sono vocazioni, cioè abbastanza, è perché non si trovano più i modelli a cui riferirsi, a cui fare riferimento nel senso di proprio di continuità. Questo è un grande dispiacere, perché Edith è stata veramente una grande donna. Io ho comprato pure il libro, però essendo di cultura molto molto bassa non sono riuscita ad andare avanti, perché è molto difficile il libro che tengo, la sua vita. Grazie padre, ascolto per radio.
Carissima Cristina, hai toccato il tema dei modelli. Vedi, non è che manchino i modelli, ma ce ne sono troppi e sono falsi modelli. Mentre i modelli della vita cristiana rimangono meravigliosi, scusa, penso anche solo a Giovanni Paolo II, ma dico anche ai papi che l'hanno preceduto, ma pensa a Padre Pio, pensa a tante persone che veramente fanno parte ormai della fede profonda dei cristiani. Beh, i modelli ci sono, ma purtroppo viviamo nell'epoca della comunicazione superficiale. Questi mass media nuovi, che sono affascinanti, li uso anch'io, però portano davvero una valanga di informazioni molto superficiali che distraggono le persone. Per cui fanno nascere degli idoli, addirittura non dei modelli, di più, proprio idolatrano il cantante, il calciatore, la persona che addirittura imbroglia il prossimo e lo imbroglia più, in forma più potente degli altri, fino al punto che i giovani, soprattutto i giovani, sono disorientati completamente e non sanno più quali sono i valori che danno senso alla vita. Ecco, il nostro lavoro deve tornare a partire dall'educazione, dall'aiutare i giovani a scegliere con saggezza, con criticità, le cose che veramente contano nella vita e quelle che non contano. È un compito importantissimo, tutti dobbiamo trasformarci in educatori, e l'educatore, se è credibile, solo nel momento in cui lui vive per primo il valore che annuncia agli altri. Allora ecco il grande compito dei genitori, degli insegnanti. Ecco, Edith in questo senso potrebbe diventare davvero patrona di tutti gli insegnanti che cercano la verità e che trasmettono ai loro ragazzi non il pensiero superficiale del momento, ma quella ricerca profonda di verità che ha sempre caratterizzato i grandi spiriti dell'umanità. Comunque Cristina, non spaventarti, ci sono anche libri più accessibili che raccontano la vita di Santa Teresa Benedetta della Croce, e leggili, perché è veramente una figura meravigliosa che ci aiuta a capire anche il senso della sofferenza, del dolore, delle prove che nel mondo, anche in questo momento, penso solo al gesto di Papa Francesco di sabato scorso, in questa visita che lui stesso ha poi definito nella Angelus di domenica di grande dolore. Ecco, capire il perché, la domanda che abbiamo anche poco fa citato, Dio, perché hai permesso queste prove, perché le permetti anche oggi? Ecco, e davanti a queste domande noi dobbiamo proprio affidarci a questi grandi spiriti che hanno trovato delle risposte profonde. Grazie Cristina. Pronto?
Buongiorno, sono Arnaldo da Roma. Volevo solo dire questa cosa che sta scritta alla Madonna delle Tre Fontane, alla Madonna della Rivelazione. Maria è il prototipo della genuina femminilità, Edith Stein. E che la sua festa si ricorre l'8 agosto, vicino a quella di San Massimiliano Colpe.
Benissimo, ti ringrazio molto di questa citazione. E io non sono entrato adesso nel merito di tutto quello che Edith ha scritto, ha vissuto, ma alla fine faremo proprio una preghiera in cui Edith si appella a Maria ai piedi della croce, perché visto che la croce è l'elemento, direi, fondamentale della sua spiritualità, è logico che a fianco della croce scopra la presenza materna di Maria. e in questa presenza materna la preghiera che faremo ci aiuta a capire che in qualche modo Gesù ha voluto proprio assumere al suo fianco questa mediatrice che è sua madre e l'ha trasformata da sua discepola a madre dell'umanità, la trasformazione più bella da parte di Gesù, lui che è nato da Maria, però poi l'ha accolta come discepola, l'ha fatta crescere, l'ha aiutata a scoprire il grande progetto di Dio e quando poi ai piedi della croce le chiede di partecipare a questa incredibile sofferenza di un Dio che dona la sua vita per noi, in quel momento ecco Maria viene trasformata, diventa davvero madre di tutta l'umanità perché partecipa oggettivamente con tutta la sua persona a questa donazione e Edith dirà addirittura che ci ha generati anche lei con il suo sangue come una mamma che genera il suo bambino e ha generato tutti noi come suoi figli come Gesù le ha chiesto e d'altra parte non poteva non obbedire a suo figlio. Grazie Arnaldo di questa sottolineatura meravigliosa. Vediamo se c'è ancora qualcuno. Pronto?
Pronto, sì, buongiorno. Grazie Padre Ferdinando, chiamo la provincia di Milano. Sono Annalisa, volevo fare una domanda rispetto al nome di Teresa di Stein, nel senso che lei nei suoi autografi in latino si firmava Teresia Benedicta a Cruce. E invece poi in italiano si trova sempre tradotto Teresa Benedetta della Croce. Magari sono sfumature piccole, però lei si firmava proprio Teresa Benedicta a Cruce, dal latino, quindi Benedetta dalla Croce. E non mi spiego come mai poi invece viene tradotto con lo specificativo, no? Col complemento di specificazione, Teresa Benedetta della Croce. Magari è una domanda che così sui nomi, no? Però siccome c'è un concetto forse teologico anche che lei voleva esprimere in questo nome, certo lei magari non pensava di diventare una santa come Teresa di Gesù Bambino del Santo Volto, ecco. Però non so se si può avere una spiegazione in questo, comunque grazie, buone
allora,
cose.
Allora, non ho sentito il tuo nome, come ti chiami?
Io Annalisa.
Annalisa mi hai messo in imbarazzo e ti ringrazio perché è un bel imbarazzo questo, perché anche le due interpretazioni, quella che diciamo la traduzione italiana più semplice, io penso che sia proprio una questione di semplicità, Santa Teresa Benedetta della Croce, così, forse con un po' anche di superficialità, però è bella già l'idea che sia dedicata alla croce, Benedetta della Croce. Ma anche la tua, benedetta dalla croce, quindi che proprio direi che la benedizione proviene da questo grande mistero della croce di Cristo, è molto molto bella e stimolante. Ti confesso che non so qual è l'interpretazione che ne dava lei stessa, e mi prendo la preoccupazione di andare a guardarla, perché è una buona provocazione, però concludendo anche la nostra trasmissione, perché ormai è tempo di concludere, pensa che bello, questa figura meravigliosa che al momento della sua vita, chi era esterna a lei, la vedeva tormentata, la vedeva fino al punto di vederla morire nella camera a gas, quindi qualcosa di non augurabile a nessuno e che invece diventa una vera benedizione per tutta l'umanità e in particolare chiaramente per il suo popolo che lei amava tanto. Ecco, questo ci deve far riflettere perché ognuno di noi è sottoposto a prove, alla morte se non altro, e deve proprio entrare in questa piena, fiduciosa abbandono alla misericordia del Signore che vuole solo il bene della nostra vita e sa trasformare persino la morte in un'alba di luce. Allora chiudiamo la trasmissione con questa molto bella preghiera che Benedetta ha scritto e che proprio ci porta sotto la croce a parlare di Maria. O Maria, oggi sono stata con te presso la croce e una volta ancora ho sentito così chiaramente che sotto la croce tu sei diventata nostra madre.
Come potrebbe la fedeltà di una madre terrena non prendersi cura di esaudire l'ultima volontà del figlio?
Ma tu eri la serva del Signore. L'essere e la vita del Dio fatto uomo erano interamente iscritti nel tuo essere e nella tua vita.
È per questo che hai accolto i tuoi nel tuo cuore, ed è con il sangue delle tue sofferenze che hai guadagnato ogni anima per una vita nuova.
Tu ci conosci bene tutti, con le nostre ferite e le nostre piaghe. Conosci anche lo splendore celeste che l'amore del Figlio tuo vorrebbe espandere su di noi nella luce eterna. Guida perciò i nostri passi con cura. Nessun prezzo per te è troppo alto per condurci alla meta.
Ma quelli che tu hai scelto per seguirti, per avere intorno a te un giorno presso il trono dell'eternità, ora devono restare qui con te sotto la croce.
È con il sangue delle loro sofferenze che devono acquistare lo splendore celeste delle anime preziose che il Figlio di Dio ha loro affidato in eredità.
Amen. Amen.
Ecco, voglio ricordare ancora una volta che la prossima trasmissione sarà la nostra, martedì 17 maggio alle ore 10:15 e avrà come tema, come argomento, la vita di Madre Speranza, e sempre nell'anno della misericordia. Ringrazio tutti gli ascoltatori, faccio loro l'augurio di vivere ancora questo tempo pasquale nella piena luce della misericordia. Buona giornata a tutti.
Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso il programma Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo.